Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Niente festa, siamo cazzulli. Confessate, per Dio, dite la verità. Sabato sera avete goduto? Avete stappato uno spumantino? Siete scesi in strada a fischiare, esultare, cantare l'alleluia di Handel? Avete suonato il clacson in segno di giubilo? Avete postato sui social network qualche battutaccia liberatoria, tipo Sick Escort Gloria Bunga, che fa i rubi o parti, con la Y, entrambe? Avete, Dio non voglia, gridato ladro in galera, o peggio ancora, lanciato una monetina verso la Berlusmobile funebre che trasportava la nota salma al Quirinale? Beh, vergognatevi e arrossite. Dovevate chiedere l'autorizzazione preventiva a Ferruccio De Bortoli, che ve l'avrebbe senz'altro rifiutata, visto che in un video editoriale sul pompiere.it avverte: non c'è nulla da festeggiare nella caduta di Berlusconi, si chiude un periodo, fine. Invece mi sa che non vi è venuto in mente, e ora peggio per voi, beccatevi le rampogne del vice pompiere Aldo Cazzullo contro la vostra gazzarra senza coraggio, il vostro spettacolo preoccupante. Cazzullo vi voleva composti, disciplinati, pettinati, insomma British. Perché nell'ora delicatissima in cui potrebbe nascere un governo di solidarietà nazionale, in un momento in cui il paese è chiamato al massimo sforzo di unità, nessuno può chiamarsi fuori, virgolettato. Ecco, dovevate rintanarvi in casa, meglio se nel freezer, a sorseggiare l'ultima lectio magistralis del professor Mario Monti alla Bocconi, a recitare a memoria il board di Goldman Sachs, a deliberare l'ultimo bestseller cazzulliano Viva l'Italia, con l'inno di Mameli a palla. Possibile che, mentre il regime tira le cuoia, non abbiate pensato di rinunciare alle asprezze polemiche e cercare un minimo comune denominatore con l'avversario per percorrere insieme un tratto di strada? Invece niente. Anziché cercare un denominatore comune per correre un tratto di strada con chi ha strangolato Costituzione, giustizia, informazione, scuola pubblica, università, ricerca, cultura e lavoro per farsi i cazzi suoi, mentre il Corriere della Sera lo esortava alla rivoluzione liberale con P2, P3, P4, Ciarrapico, Dell'Utri, Verdini, Gasparri, Gelmini, Carfagna, Bondi, Cicchitto, Brunetta, Calderoli, Straquadagno e Scilipoti, avete inscenato una gazzarra, che è il contrario di ciò che il mondo si aspetta dall'Italia. Così inizia un editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, e questo è un lunedì di edizioni speciali. C'è il Fatto Quotidiano, ma c'è persino un Libero qui, che titola Silvio la riscossa in prima pagina. Non finisce qui, il titolo del giornale è Silvio raddoppia, non è finita. Praticamente identici. Identici o le orate. Dunque, torniamo ai quotidiani normali, ma normali non lo so. Le edizioni speciali, le esauriamo qui, non andiamo a cercare né Padania né altro. Però ci teniamo il Fatto Quotidiano, perché stamattina ha un sacco di spunti interessanti. Ma prima passiamo a Repubblica, a una pagina molto singolare. È una pagina di pubblicità, un'intera pagina, la pagina 14, acquistata da Yamamai. Avete presente, insomma, credo che fabbrichino mutande reggiseni, insomma, lingerie, costumi da bagno. Comunque, l'ennesima bella ragazza, biondona, che vorrebbe forse occhieggiare un po' a Marilyn, soprattutto per quello che c'è scritto. Comunque, questa signorina sorride di tre quarti, ci mostra una bella schiena, e la scritta è Bye Bye Mr. President. E allora Repubblica, che è uno dei quotidiani che hanno così accettato ben volentieri, suppongo, questa pubblicità, non solo per i soldoni che fa incassare un'intera pagina, ma anche per quel messaggio irridente Bye Bye Mr. President, è andata subito a intervistare chi l'ha fatto, insomma, Gianluigi Cimmino, 38 anni, amministratore delegato di Yamamai. Dice, è un addio giocoso a un'epoca che si chiude, ma ha nessun significato politico. La pubblicità per dire grazie e addio. È così, insomma. E tra le cose che ho qui sul tavolo vi segnalo Piazza Grande, che non è in edizione speciale come tante altre cose stamattina, ma comunque ce l'abbiamo qui, appena uscito il nuovo Piazza Grande dal 1993, il giornale di strada di Bologna fondato dalle persone senza dimora. E lo speciale, l'inchiesta è La magica medicina. Il volto in prima pagina è quello di Filippo Renda, ex direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna Nord, uno degli intervistati nell'inchiesta di questo numero. Io però vi segnalo un articolo che riguarda i Mapuche. In Argentina i Mapuche donano 100 ettari di terra per la costruzione di alloggi destinati ai senza dimora. La terra dei Mapuche è l'articolo, il titolo. Mapuche in lingua indigena vuol dire popolo della terra, e proprio l'appartenenza e la difesa della loro terra ha contraddistinto da sempre gli abitanti di un'area che comprende il sud dell'Argentina e del Cile. Dopo secoli di lotte, prima con gli invasori europei e poi con le multinazionali, oggi i Mapuche doneranno una parte della loro terra e a beneficiarne saranno i senza tetto di una città argentina. Così leggo da Piazza Grande, una boccata di aria diversa dai quotidiani di stamattina, che sono veramente più che mai monotematici. Torniamo al Fatto Quotidiano, rassegnati che poco si trova d'altro che non riguardi Monti e il video che ha fatto quell'altro prima d'andarsene, insomma. Pagina 2, ecco, proprio andiamo per ordine. Lo spread vota oggi la prima fiducia a Monti. C'è un sapore un po' sarcastico, perché in effetti è lo spread che decide se questo nuovo governo andrà bene o no. A proposito di spread, Repubblica si prende la briga di fare un'intera pagina, una sorta di special spread, spiegando cos'è, da dove viene, con la sua storia. Comunque andrebbe chiamato differenziale. Adesso abbiamo tutti preso questa brutta mania di chiamarlo spread, ma è semplicemente il differenziale fra i buoni del tesoro italiani e quelli tedeschi. Certo che finché non faranno dei bond unici, cioè il bond europeo, sì, l'ha detta anche Tremonti, ma non era una scempiaggine, solo così ci potrà essere un'Europa veramente unita. E invece ognuno fa i suoi e i risultati li vediamo. Certo è che non ha tutti i torti la Germania a dire, insomma, però l'Italia sarebbe ora che paghi quanto paghiamo noi. E vedremo con l'uomo dell'emergenza o della provvidenza che cosa succederà. Direttamente da Goldman Sachs alla presidenza del Consiglio. C'è appunto sul Fatto una sorta di biografia, di mini biografia, Monti e le larghe imprese. Fiat e Bocconi, comite generali, storia di un economista che non si è mai fatto nemici neanche in Fininvest. I rapporti con il berlusconiano Ermolli, beh, insomma, è uno che sa stare bene a galla, perché, come dice il Fatto, non si è mai fatto nemici. E quindi non è, insomma, così inviso poi a Fininvest, via. C'è l'ape regina, ve la ricordate? Adesso credo si chiami Sabina Began. Viene intervistata, dice: il mio Silvio tradito dalle donne. Lo adoro, ma si è fidato delle persone sbagliate. Tra i politici adesso mi piace Matteo Renzi. Oh, beh, cioè, ha fatto presto a cambiare. Chissà che ne pensa Matteo Renzi di Sabina Began. E intanto il PD titola il Fatto: democratici già pronti a governare, no, a litigare sull'agenda Monti. Tutti d'accordo sul richiamo all'equità, ma non sulle misure. E c'è anche una foto di Pietro, il quale di Pietro poi lo troviamo intervistato sull'Unità, eccolo qui a pagina 11. Mi sono convinto perché il Quirinale assicura discontinuità. Con Monti Premier l'Europa saprà con chi parlare. Ecco, certo, si è convinto perché il Quirinale assicura discontinuità, non perché migliaia e migliaia di suoi elettori, forse ex elettori, lo hanno preso a insulti, male parole, sul blog dicendogli ma che vai facendo. Ma comunque Antonio Di Pietro è quello che pochi giorni fa invocava la licenza di uccidere i manifestanti, insomma voleva che fosse ripristinata la legge reale. Per quel che mi riguarda, Di Pietro è già nell'immondezzaio della storia da un pezzo. Comunque, per concludere questa carrellata de Il Fatto Quotidiano, apprendo che è appena nato il movimento per la gente Zamparini tra Porchetta Martufello e Magdi Allam. Allora, Magdi Allam, sì, ce lo ricordiamo, almeno io mi ricordo chi è. La più folgorante carriera giornalistica nella storia del giornalismo mondiale, dal nulla a direttore o vice direttore di importanti quotidiani italiani. Adesso che combina non lo so e non mi interessa. Di sicuro non so chi sia Zamparini, ma può darsi che chi si occupa di calcio lo sappia. Però andiamo così, giusto per curiosità, qualche istante lo dedichiamo anche a questo Carneade che dice, ecco, pagina 12, meglio del Viagra, Zamparini scende in campo, sponsor Martufello e Magdi Allam, tra Porchetta e lotta antitasse, a Fiano Romano, presentazione in stile cafonal del movimento per la gente lanciato dal presidente del Palermo. Ah, ecco chi è il presidente del Palermo, il Palermo suppongo che sia una squadra di calcio. Bene, ci mancava solo lui nel panorama. Comunque, intanto sta per cominciare a Honolulu un vertice USA-Cina. Brevemente sull'unità si dedica un po' di spazio a questo evento, ma sì, per carità, siccome ce n'è pochissimo di spazio dedicato al resto che succedeva nel mondo, ormai da giorni, forse da mesi, è questa la consuetudine, non si riesce a capire dai giornali italiani se esiste il resto del pianeta, perché siamo talmente occupati da prima Berlusconi, per 17 anni, per 20 anni non si è parlato d'altro, adesso Monti e così via, e intanto il resto del mondo continua ad andare bene o male a rotoli, però non ce ne accorgiamo perché tanto, ecco, siamo messi così. Comunque, dicevo, c'è questo vertice USA-Cina, bisogna andare fino a pagina 35. Gli eterni duellanti litigano sul commercio globale, una cosa importante perché, insomma, il mondo se lo stanno spartendo loro. Obama si è detto preoccupato per l'eventuale contagio della crisi dell'euro agli Stati Uniti. È un buon tempone questo Obama, cioè il contagio sono gli Stati Uniti che hanno diffuso questo disastro al resto del mondo, da lì si è ingenerata la crisi, i titoli tossici e tutto il resto che tendiamo anche a scordare troppo in fretta, adesso però sono loro che hanno paura del contagio. Vabbè, comunque attriti contrasti, eppure i due colossi sono legati dal comune interesse, cioè Stati Uniti e Cina. Il comune interesse a tenere in piedi il sistema finanziario globale. Gran parte dell'enorme debito statunitense è finanziato dalla Cina, per una somma pari a gli zeri è impossibile riuscire a decifrarlo, per cui meno male che l'hanno scritto in lettere, cioè $1,000 miliardi di dollari, anzi 1,1 migliaia di miliardi di dollari. I crediti cinesi impediscono la bancarotta USA e se crolla l'economia americana, Pechino corre il rischio di non vedersi restituire le somme imprestate. Se gli USA protestano per i comportamenti scorretti dei cinesi, questi ultimi sono preoccupati per il cattivo andamento dei conti pubblici americani. Due giorni fa la principale agenzia di rating di Pechino, perché Pechino c'ha la sua, ha ventilato la possibilità, anzi la probabilità di un nuovo declassamento del debito pubblico statunitense. Un anno fa l'agenzia aveva abbandonato la doppia A per un più modesto A+, ulteriormente ridimensionato in agosto ad A semplice. Sì, ma aggiungiamo che non è che gli Stati Uniti se la siano filata molto questa dichiarazione di un'agenzia di rating di Pechino. Loro fanno riferimento soltanto alle proprie agenzie di rating, per cui Pechino può togliere le A, mettere i più, i meno, 4 meno meno, quel che gli pare, che tanto agli Stati Uniti interessa solo cosa pensi, che so, da Goldman Sachs a Standard & Poor's, a Moody's, eccetera, gli altri non esistono. Si conclude così l'articolo, ma ora il suo direttore, Wan Yanzhong, intervistato da Al Jazeera, dà quasi per scontato un ulteriore prossimo abbassamento e bacchetta le autorità USA che, prevede, si accingono a risolvere i propri problemi come, in un modo molto semplice, così si è sempre fatto, cioè stampando carta moneta e deprezzando il dollaro. Il che, commenta Guan, minerà ulteriormente la loro capacità di pagare i debiti. Già, ma a volte fare così risolve più cose che essere ossessionati dallo spread. Dunque, intanto in Spagna, visto che sono sull'unità, in Spagna si va a votare, ma la situazione è ben descritta, ben illustrata da questo titolo: Rubalcaba contro Rajoy, ecco la sfida elettorale più noiosa della storia. Persino i commentatori vicini ai conservatori, destinati a vittoria certa, non ne possono più. L'esito del voto è scontato, ma il futuro è tutt'altro che roseo. Quindi coloro che hanno ingenerato la crisi della Spagna, cioè il Partito Popolare, dopo aver lasciato a Zapatero il compito di tentare di metterci delle pezze, peraltro non c'è riuscito anche per mancanza di coraggio personale, ecco, adesso tornano al governo e vediamo cosa combinano. Del resto è giusto che ci stiano loro, visto che il disastro l'hanno fatto loro con la bolla, soprattutto edilizia, hanno costruito ovunque sotto Aznar, anche sui promontori, scogliere, ovunque hanno fatto immensi condomini che adesso costituiscono delle desolanti, tristissime città fantasma. Poi, che succede a Fukushima? È difficile, tocca andare su un settimanale per trovare qualcosina su Fukushima. Pochi giorni fa è successa una cosa che avrebbe dovuto essere clamorosa, in realtà a malapena l'ha data come notizia il TG di Sky, che non ho peraltro, ma mi è capitato di vederlo di passaggio, perché a Fukushima avevano invitato tutta una serie di televisioni, di inviati, di giornali internazionali, dicendo: da ora in avanti vogliamo fare le cose in modo chiaro, trasparente, in modo che non si dica assolutamente che vi nascondiamo qualcosa. Bene, allora partono una frotta di giornalisti e truppe televisive, però prima di varcare la soglia di quei cancelli si sentono dire: sì, però tutto quello che girate poi lo sequestriamo noi, guardiamo cosa ci va bene, cosa no, e vi lasciamo soltanto quelle immagini che secondo noi potete trasmettere. E così non se ne è fatto nulla e nessuno ha seguito così il drappello di tecnici della centrale nucleare, perché era un'enorme presa in giro. Intanto leggo che il mare contaminato fornisce ora pesce al cesio. Prima, davanti alla centrale di Fukushima, c'era una concentrazione di sostanze radioattive pari a 1,5 becquerel per metro cubo di acqua di mare. Un mese dopo il livello era da 1,5 a 100.000 becquerel. Si pensava che una volta ridotte le perdite radioattive il livello sarebbe presto tornato quasi normale. Invece a luglio la contaminazione era ancora di 10.000 becquerel. In parte questo può dipendere dal fatto che dalla centrale continuano a finire in mare ogni giorno 500 tonnellate di acqua di raffreddamento contaminata, e le correnti marine non l'aiutano a disperdersi nell'oceano. Ecco, dovrebbe chiedere scusa al resto del mondo, il Giappone, anche per questo, ma perché devono buttare tutto in mare? Il mare è di tutti, ma loro se ne strafregano. Si è scoperto che i pesci stanno accumulando cesio-137, un isotopo che resta radioattivo per vari decenni. Il governo ha deciso intanto di rimuovere 5 centimetri di suolo da tutte le zone contaminate. Dovrà stoccare 30 milioni di metri cubi di terreno radioattivo e per questo prevede di costruire 8 grandi depositi sparsi nel paese. Meno male che non buttano in mare anche quello. Sempre dagli esteri, ma trovando le notizie su quotidiani che sono anche online, come la Jornada di Città del Messico, intanto non se ne è parlato molto, ma è il secondo ministro degli interni che casca in elicottero. Com'è che hanno in Messico questi elicottero? Eppure sembrano nuovi, eh? Però il precedente ministro degli interni, anche lì un rampollo che aveva buoni numeri per diventare candidato alle presidenziali, insomma, poi l'inchiesta ha stabilito che si trattò davvero di incidente, ma chissà. Anche se lì per lì tutti hanno pensato al Chapo Guzman, che è il più grande narcotrafficante del mondo, che compare anche nella lista degli uomini più ricchi di Forbes. Però insomma, l'inchiesta ufficiale ha stabilito che non c'entrava. Adesso anche Francisco Blake Mora è passato a miglior vita, cadendo col suo elicottero, morti tutti e sette quelli del suo entourage. E ora c'è un'inchiesta sia di tecnici statunitensi accorsi subito, ma anche francesi, perché l'elicottero era in questo caso di costruzione francese. Ma staremo a vedere, c'è una moria di ministri degli interni. Anche Francisco Blake Mora era un papabile per le prossime presidenziali. E così non c'è più, manco lui. Nel frattempo, Human Rights Watch ha scoperchiato la pentola che bolliva da tempo, cioè sono anni che giornalisti messicani denunciano più o meno apertamente, perché poi si rischia la pelle, che spesso certe stragi, certi ammazzamenti o persone che scompaiono nel nulla non è opera di narcotrafficanti, ma è opera dell'esercito. E adesso Human Rights Watch, oltre a dichiarare il fallimento totale della guerra al narcotraffico del presidente Calderón, ha diffuso un rapporto in cui dice di avere le prove di almeno 24 esecuzioni extragiudiziali, cioè 24 persone sono state uccise da esercito o polizia o squadroni della morte, insomma non è ben chiaro, però sicuramente sono da imputare a forze del governo. Poi ci sono 39 desaparecidos documentati e almeno 170 casi di tortura. Il presidente della Repubblica Calderón ha protestato stizzito dicendo che sono i narcos che violano i diritti umani e non il suo esercito, però di fatto Human Rights Watch questa denuncia l'ha dovuta fare. C'è poi anche una buona notizia dal Messico. Stavolta per trovarla bisogna andare sul sito di IPS, che appunto manda notizie da tanti luoghi del mondo. Questa viene da Città del Messico, ma riguarda varie metropoli della Repubblica. Una volta tanto non si parla di sparatorie tra esercito, narcos, narcos contro narcos, esercito contro tutti, ma passi avanti nella ricerca per diminuire le emissioni di anidride carbonica e così via. L'innovazione ambientale sta prendendo piede, leggo dal sito, nel campo accademico, privato e statale del Messico, con l'istituzione di centri di ricerca e sviluppo per le buone pratiche locali e incubatori di impresa per favorire lo sviluppo di iniziative produttive. Nuove iniziative puntano a risvegliare l'interesse per attività legate all'ambiente nelle comunità e anche nelle grandi imprese con sede in Messico. E una di queste iniziative prese in esame è molto curiosa. Il Messico è l'unico paese al mondo che produce tequila, perché solo lì cresce l'agave tequilera. I giapponesi ci hanno provato anche lì a trapiantarla in Giappone, ma madre natura c'ha questo capriccio: l'agave tequilera cresce solo in Messico, e non solo, ma soltanto nello stato del Jalisco. Altrove, per questioni di clima, di terra, di chissà, di tantissime cose, l'agave, detta anche Weber, l'agave tequilera non cresce, per cui buona parte dello stato del Jalisco è ricoperto da coltivazioni di agave. L'agave blu ce ne vuole tanta, insomma, per fare tutta la tequila che circola, quella vera, perché poi la fanno anche con altre cose adulterandola. Però questa enorme massa che avanza, cioè che rimane lì, di agavi spremute da cui si estrae il distillato, anziché essere buttate via, adesso servono a produrre energia. È un combustibile che appunto si estrae da questa massa di agave blu che risulta dalla produzione di tequila. E così c'è un'intera pagina che spiega quanto si sta risparmiando grazie all'uso di questo nuovo materiale, che era disponibile poi lì da millenni. Il programma ha portato a un risparmio annuale di 7,8 milioni di metri cubi di acqua, e 386 milioni di kilowattora e ha evitato la produzione di 394.600 tonnellate di biossido di carbonio e di 194.000 tonnellate di residui non nocivi all'anno. Il totale dei finanziamenti stanziati nel 2011 è stato di circa $513.000 e con $513.000 si sono ottenuti ottimi risultati. Insomma, vabbè. Detto ciò, concluderei con una voce contraria ai festeggiamenti, insomma una voce un po' da bastian contrario, una mail che ho ricevuto giusto ieri, si intitola "Se l'Italia festeggia il nuovo esercito occupante". Io ve la leggerei perché comunque è un punto di vista opposto a chi ha tirato un sospiro di sollievo. Leggo a un certo punto, sì, beh, insomma, c'è il fatto che per quanto sia, comincia descrivendo le folle giacobine, insomma, per quanto sia ripugnante la ghigliottina, però questo non fa del monarca decollato un martire, ecco, è un rito barbaro, ma leggo più avanti: quando la libertà arriva sulla punta delle baionette altrui, quando per le strade si festeggia solo un cambio della guardia sul trono intatto, di dignità e fierezza non è il caso di parlare, e quello che schiamazza reclamando teste rotolanti non è popolo ma plebe. In questa lieta penisola, che, caso unico, non ha mai saputo fare una rivoluzione, il vizietto è antico, la recidiva puntuale, l'abitudine a farsi liberare dagli altri per finire di nuovo soggiogati a stretto giro è iscritta nel cuore del DNA italiano. Senza le armate alleate il puzzone sarebbe rimasto a testa in su per un altro ventennio. Senza i togati, Hammamet sarebbe per Bettino il ridente luogo dove riposarsi dalle fatiche del potere. Senza i carri armati della BCE, il Priapico volteggerebbe ancora tra un bunga bunga e un lucroso affare. La libertà ce l'ha regalata Bruxelles. Quando scopriremo che ne ha smerciato la versione più cruda, feroce e liberista, non ci potremo lamentare troppo. L'era di Silvio il populista è finita, inizia quella della BCE e del podestà arrivato per imporre alle italiche plebi un po' di disciplina. E poi si conclude così: il liberismo selvaggio ha prodotto la speculazione mondiale, ma si continua a proporre le cosiddette leggi del mercato per mascherare uno smantellamento dei diritti dei lavoratori e una maggiore richiesta di precarietà per tutti. Ma questa da sempre è la politica della destra. La sinistra ha sempre propugnato il primato della politica sul mercato, ma pare averlo dimenticato e da tempo sogna di privatizzare. La nostra attuale sinistra, con i suoi voti, permetterà a Monti di fare ciò che voleva fare Berlusconi. Ma allora perché si sarebbe festeggiato? Per passare dai bocchini alla bocconi? Vero è che ogni cosa è meglio del suo cerone, dei suoi compagni di merende, dei suoi interessi privati, ma puntini puntini. E la conclusione scherzosa è: domanda, per quale opzione Berlusconi passerà la storia? 1. Per le sue promesse non mantenute per 17 anni. 2. Per le sue mantenute di 17 anni. E con ciò, buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.